6 ottobre 2006. Vuol dire il suo nome e cognome, dove è nato?
Dunque, sì, senz'altro. Dunque, io mi chiamo Fabbro Antonino, sono nato a Zoppola, in provincia di Pordenone. E, il 30 novembre 1953. Quindi compio 53 anni fra un mesetto. Dunque, allora.
Cosa faceva al paese? Andava a scuola?
Sì, ho fatto.
Con gli amici.
Tutte queste cose, più o meno tutte quelle che abbiamo fatto da giovani, penso negli anni 60.
Sì.
Dunque, io.
Come era la vita in paese negli anni 60?
Ma io devo dire che la vita in paese mi è sempre piaciuta, anche perché abitavo in un paesino di 600 abitanti, 650 abitanti, forse arrivavamo a 1000, forse con tutti gli animali che avevamo in giro. Comunque non è che sia aumentato di molto dopo molti anni, siamo rimasto sempre un piccolo paesino di campagna. E, niente, io abitavo proprio di fronte alle caserme. Dunque al mio paese ci sono due caserme, una si chiama la caserma Lecis e una è la caserma Trieste,
sì,
che è a Casarsa. E io praticamente abitavo tra una e l'altra, quindi ero sempre abbiamo vissuto tra i carri armati, gli elicotteri, le cicogne, tutte queste cose qua da piccoli. Infatti per noi era un passatempo andare all'aeroporto a Casarsa, andare a vedere le cicogne e gli elicotteri che prendevano il volo, no? Tutte queste cose qua. E niente, poi ho fatto dunque le scuole, le elementari, poi ho fatto le scuole medie a Udine, in collegio. Beh, no, c'erano in paese, ma c'è stato una, diciamo che, non so come sia iniziato, ad ogni modo so che il nostro parroco del paese un giorno è venuto a casa mia, mi sarà informato, e stavamo decidendo dove fare le scuole. E lui conosceva il direttore di questo collegio, che era l'Istituto Tomadini di Udine, e era un orfanotrofio tra l'altro, però io non ero un orfano, e appunto ha suggerito che magari là si studiava di più, era un po' il curriculum un po' meglio delle altre parti, quindi ci ha messo l'interesse addosso, no? Tra l'altro io quella volta non sapevo cos'era il collegio, no? E così ha fatto per altre persone del paese, quindi tre o quattro di noi abbiamo deciso, ma in effetti non è poi tanto male. E siamo andati in questo collegio e siamo rimasti per quattro anni. Io sono rimasto per quattro anni. E lì abbiamo fatto le scuole elementari. Poi è successo che io sono stato purtroppo bocciato un anno in italiano e italiano, non mi ricordo, sì, in italiano era l'italiano. E purtroppo l'italiano è sempre stata la materia più.
Matematica.
In matematica andavo bene. E quindi ho dovuto ripetere un anno le medie, e mi sembra che fosse stato la seconda media, credo. E siccome noi lì facevamo lo spagnolo come lingua straniera, no, il tedesco, scusa, il tedesco. E abbiamo iniziato lo spagnolo, poi ci hanno cambiato a tedesco, dovevamo scegliere uno e l'altro. Io ho scelto il tedesco, siccome non sono rimasto bocciato, poi il tedesco non lo facevano più, io ed altri siamo dovuti uscire dal collegio, cioè vivevamo in collegio, però ci siamo trasferiti, facevamo la spola tra il collegio e l'Enrico Fermi, che appunto era lì a Udine, no? E abbiamo terminato le elementari e poi da lì sono ritornato al paese. Ritornando al paese ho fatto l'istituto tecnico a Pordenone, che è il Kennedy, e ho preso l'indirizzo di elettrotecnica. Lì mi sono diplomato nel 1975, e niente, poi come tutti i ragazzi a quell'età lì aspettavamo per andare sotto le armi, no? Andare militare, quindi quindi il lavoro scarseggiava, era difficile trovare lavoro perché uno quando era sotto un militare purtroppo non riusciva. Allora ho deciso, avevo uno zio qui a Vancouver in Canada e appunto mi ha fatto la richiesta per andare a trovarlo, quindi sono andato là come turista e sono rimasto.
Il fratello del padre?
No, è il fratello della madre. Si chiama Muscio, mia mamma si chiama Muscio Caterina, mio zio si chiamava Mussio Giuseppe e abitava a Vancouver, che poi tra l'altro anche mio papà era emigrato negli anni 50, faceva la spola tra il Canada e il paese, che mia mamma praticamente è rimasta sempre al paese, ma mio papà lavorava a Toronto e avevo degli altri zii a Toronto che erano suoi fratelli appunto di mio papà. Si chiamava Fabbro Alceo e assieme ad altri due suoi fratelli che erano sempre emigrati lo stesso a Toronto, mio papà lavorava solo d'inverno, d'estate, poi si trasferiva in Italia, tornava indietro in Italia durante, perché in inverno non potevano lavorare a Toronto perché era freddo, no? Allora lavoravano magari fino al mese di novembre nelle costruzioni, si fanno. Poi mio zio, che si chiama Fabbro Silvano, che sarebbe il fratello più giovane della parte di mio papà aveva tre fratelli maschi e una sorella, e ha messo insieme una compagnia che poi è diventata una grossa compagnia di costruzioni a Toronto, e avrebbe voluto che mio papà, anche lui, si fosse trasferito là e continuasse, ma mio papà non aveva mai intenzione di rimanere fisso in Canada. Anche perché aveva la mamma in Italia, quindi era un po' un problema il giro, la lingua e cose così. E quindi ha deciso di fare la spola. L'ha fatta per 5 anni, poi finalmente si è trasferito in Italia. E niente, lavorava la Ideal Standard, al Cinico Inferiore, si chiamava Ceramica Scala, poi è diventata Ideal Standard e così via, no? E ha vissuto fino all'età di 59 anni, purtroppo dopo è morto di un tumore alla trachea. E niente, io sono venuto via, dunque la mia storia quindi è cominciata dopo le medie, ho fatto appunto l'istituto tecnico, sono venuto in Canada nel 75 appena mi sono diplomato e sono rimasto fino a Vancouver, sì. Sì, infatti sono venuto direttamente a Vancouver. Poi sono rimasto a Vancouver fino al gennaio del 76 perché appunto mi scadeva il visto. E poi dopodiché sono ritornato in Italia, sì. E nel frattempo ho visto un po' la situazione com'era qua, mi piaceva il posto e così via, la città, e ho visto appunto tutte le cose che potevano offrire, e ho deciso di, chiedendo a mio zio se mi faceva l'atto di richiamo, anche visto che ero sotto militare, cercavo appunto di vedere se potevo svegliarmi dal militare, liberarmi dal militare. Però cosa è successo? Che nel 76 ho iniziato la domanda, quindi in febbraio, poi è successo che ho fatto tutte le visite e così via, tutte le richieste che facevano tramite il consolato, però al mese di maggio poi sappiamo che è venuto il terremoto in Friuli, no? Allora, appunto, io ero là e cosa ho fatto? In quel lasso di tempo lì, nel frattempo avevo trovato un lavoro in comune, tanto un lavoro era contratto, e niente, è venuto il terremoto. Allora praticamente cosa hanno fatto? La nostra zona non ha subito danni, però essendo una zona di Pordenone, hanno preso le province di Udine e Pordenone e sono state considerate zone disastrate, sì. Per cui cosa è successo? Che le pratiche di immigrazione si sono accelerate, visto che io avevo già entrato la domanda. E fatto sta che il mese di giugno mi è arrivato già il visto per poter emigrare, però il problema era il militare, quindi era un ostacolo un po' grosso. Allora lì ho dovuto lottare un po', cercare di vedere come potevo fare tramite il distretto militare di Udine e così via, e le cose purtroppo andavano un po' alla lunga, finché nel frattempo non lavoravo così, lavoretti di qua e di là, quello che potevo fare, è un po'. Ho lavorato anche nei comuni disastrati, tra l'altro, cercando di fare il lavoro, servizio civile, aiutare un po' così via, no? Da privato. E poi nel frattempo è arrivato l'estate, è passato l'estate, un po' le ferie, questo così via, le cose non si acceleravano, cercavo di accelerare le cose. Verso settembre, la fine di settembre di quell'anno, ho conosciuto una persona che era anche un nostro amico di famiglia, che lui aveva dei contatti tramite un'agenzia viaggi, che io mi stavo informando appunto per venire via, aveva dei contatti al Ministero della Difesa Roma e conosceva un segretario là. E allora questo ho detto, ma vero, dammi la pratica, e ha chiesto la pratica e così via, e gli ha mandato un fax. E non so se sia stato questo fax o cos'è stato altro, è successo che nel mese, è passato un altro mese, poi mi chiedeva informazioni su queste pratiche, io non sapevo niente, e nel frattempo però mi è arrivata la cartolina di presentarmi in caserma. Quindi io il mese di novembre avrei dovuto presentarmi in caserma a Palmanova il 5 di novembre o il 6 novembre, non mi ricordo la data esattamente, per prestare il servizio militare. E appunto nel frattempo lui aveva già fatto queste cose qua, poi un giorno mi ha chiamato, che era verso la fine di ottobre, quindi eravamo già vicini alla partenza, e mi disse che appunto potevo andare al distretto militare e farmi dare il nulla osta per espatriare. E quindi è lì successo poi che poi ho fatto il viaggio, sono venuto qua in Canada, e quindi sono venuto qua. Da quella volta poi il problema è che non potevo rientrare, perché fino a 26 anni poi dovevo essere, potevo essere preso di nuovo sotto leva, no? Comunque non era un problema, perché ormai a quel punto lì potevo andare là come turista, però non potevo fermarmi più di 6 mesi. E niente, appena arrivato qua è stato un po' duro, perché innanzitutto non solo per l'inglese, che non conoscevo bene la lingua, ma anche inserirsi proprio nella struttura. E niente, ho fatto diversi lavori, anzi il governo prima mi hanno dato 5 mesi di scuola, ho fatto praticamente l'equivalente al grado 12 che hanno fatto loro come inglese, no? Perché pensavo di poter fare l'università, volevo continuare magari gli studi, ho detto non si sa mai, no? Anche perché l'inserimento era duro. Quindi all'inizio io c'ho uno zio qua che lui faceva il pittore, quindi io mi sono adattato, andavo a aiutarlo a pitturare le case e così via. Poi ho trovato lavoro in un'altra ditta che facevano trasformatori ad alta tensione, quindi era molto più vicino al mio lavoro, no? Però era un lavoro manuale, un lavoro più o meno ripetitivo, non era niente di tecnico praticamente lì, no? Quindi mi sono stancato, sono andato a lavorare su un'altra ditta che avevo degli amici che lavoravano là, e lì non era assolutamente niente del mio lavoro, però il fatto è che pagavano bene, e quella volta cercavo di accumulare un po' di soldi per poter magari comprare qualcosa, o magari se avevo l'intenzione, perché non avevo mai stato a quel punto lì, avevo l'intenzione di rientrare in Italia. Però è successo che poi anche ho conosciuto la mia futura moglie, e a quel punto lì poi erano gli anni 80, a quel punto l'81 ho deciso, qua l'economia stava un po' peggiorando qui a Vancouver, e niente, poi ho trovato appunto mia moglie, mi sono fidanzato.
La moglie?
Mia moglie è calabrese, di origine calabrese, cioè è nata in Italia, è venuta qua che aveva 8 mesi, 9 mesi, quindi praticamente ha vissuto tutta la sua infanzia qui a Vancouver. E abbiamo deciso di sposarsi, ci siamo sposati nel 1981, e poi con l'intenzione appunto che io volevo rientrare in Italia, allora lei ha accettato, siamo rientrati in Italia, subito dopo sposati nell'81, siamo rientrati in Italia. Siamo rientrati in Italia e ho cercato lavoro, anche con l'esperienza che appunto avevo accumulato in questi anni, e sono stato assunto alla Digital Equipment, una ditta di computer che a quei tempi era la seconda ditta di informatica dopo l'IBM, e lì ho fatto 5 mesi di corso a Milano. Ho fatto 5 mesi di corso e un po' praticamente siamo partiti quasi da zero con tutte le perché io non conoscevo l'informatica, no? E lì appunto ho conosciuto un po' i vari sistemi operativi e così via, e da lì poi ci hanno mandato appunto nei nostri distretti. Poi io ero stato assunto per la zona del Triveneto, quindi il nostro ufficio era a Padova, e lavoravo come ufficio remoto a Pordenone. Quindi avevamo un grosso numero di clienti, all'inizio c'era già un tecnico che era molto anziano, cioè era più anziano di me, lui aveva già molta più esperienza, e io praticamente all'inizio mi ha dato molto aiuto nell'inserirmi e così via, no? e conoscere un po' anche i clienti e via di sé. Comunque siamo rimasti lì per 5 anni e poi affinché abbiamo poi deciso di ritornare in Canada per varie ragioni. Un po' mia moglie faceva fatica a inserirsi, un po' ci sono state delle... pensavamo che magari con il lavoro, siccome è una ditta multinazionale, quindi il lavoro, avevano anche gli uffici qui a Vancouver, no? E abbiamo chiesto se era possibile fare il trasferimento. E si sono aperte diverse possibilità in quegli anni, in diverse località, non esattamente qui a Vancouver, ma nella varia zona del British Columbia, un po' più al nord. Però io non avevo poca intenzione di trasferirmi in un posto remoto, volevo andare in una città, e finché non è arrivato appunto il lavoro qui che mi hanno assunto, cioè che si è aperto un posto qui a Vancouver, allora ho deciso di rimanere in Italia. È successo poi che in quell'anno quell'altro mio collega della Digital, lui si è trasferito in Australia, che lui aveva intenzione di partire e andare in Australia per varie ragioni, che non era convinto che doveva venire la guerra e così via. Lui voleva sì, infatti, no, erano gli anni un po' strani per lui, e niente, voleva fare questa esperienza e si è trasferito in Australia. Ha lottato un po' per avere il visto e così via, e nel frattempo io sono venuto qua, quindi abbiamo praticamente chiuso l'ufficio, quasi abbiamo dovuto rifare. Allora a me hanno chiesto di stare altri 6 mesi per fare training a tutte le altre persone che hanno assunto, e sono venuto qua a Vancouver nel 1986. Nel frattempo, tra il 1984 e l'86, poi mio padre ha avuto dei problemi in casa perché mio padre si è ammalato e poi è morto nell'85, quindi ci sono state un po' delle diversi alti e bassi in famiglia e così via. No, non è stato un bel momento, no? E poi abbiamo ricominciato la vita qui nell'86, e all'inizio è stata dura di nuovo riprendere, perché il sistema di lavoro, inserirsi nonostante fosse lo stesso lavoro, purtroppo qui è molto più pressante, no? Là avevo molta più flessibilità nel mio lavoro, qui gli orari erano molto strani, sì, infatti là non avevamo il pager, non avevamo le chiamate erano gestite in modo diverso. Qui sono stato inserito in un gruppo, mi chiedevano di andare a lavorare nei posti remoti, si lavorava di giorno, notte, continuato, alle volte anche ci sono state delle chiamate che duravano 3 giorni di fila, cioè praticamente avevamo un computer che era praticamente prima di ripararlo ci volevano 2 o 3 giorni. Erano grosse ditte, una per esempio era l'equivalente alla nostra Enel, poi una era tipo era una compagnia che gestiva tutte le cose ferroviarie qui, è molto grossa come ditta, no? E quindi loro erano tutti sistemi a tempo reale, per cui se un sistema era praticamente fermo, voleva dire, significare che era una grossa perdita per la compagnia, quindi era molto molto pressione, molto stress e così via. Però siamo riusciti a sopravvivere quei brutti momenti, anche lì si lavorava parecchio. E poi mano a mano c'è stato un cambiamento nella vita, siamo stati assorbiti dalla Compaq dopo parecchi anni, penso che fosse nel 94-95, e lì è stato un po', anche lì un po' di vicissitudine tra una cosa e l'altra, perché diverse ditte, altri prodotti, quindi abbiamo espanso tutte le nostre conoscenze, e anche lì sono passati poi altri po' di anni, e poi siamo stati assorbiti dalla Hewlett Packard, che sarebbe quella che la compagnia che attualmente lavoro, che l'HP, e anche lì altri grossi cambiamenti e così via, e fino al momento attuale, per cui io ho fatto sempre il tecnico fino al, diciamo, a 4 anni fa. Era il lavoro che mi piaceva di più, anche perché ero a contatto con i clienti. Mi piaceva perché quando riparavi un sistema riuscivi a era come una soddisfazione personale, riuscivi a era uno challenge, un lavoro che poi ti dava anche soddisfazione a livello di conoscenza, che non era sempre lo stesso, no? I sistemi erano diversi, i problemi erano diversi e così via. E invece negli ultimi 2-3 anni faccio l'assistente al mio manager, per cui il mio lavoro adesso faccio come tutte le chiamate, gestisco le chiamate e indirizzo le chiamate per i tecnici, poi faccio in modo che mi occupo del training, cioè devo fare in modo che i tecnici hanno proprio il training che appunto serve per questi sistemi, tutte queste cose qua praticamente. Gestisco praticamente gestione più o meno di tutti i tecnici. Abbiamo un gruppo di 14 tecnici qui a Vancouver, ne abbiamo altri 5 nell'isola, a Vancouver Island, poi abbiamo 2 remoti, uno a Kelowna e uno a Kamloops, per cui gestisco un po' tutto il British Columbia. Infatti.
Tantissimo lavoro.
Sì, sì. Per cui trovare il tempo alle volte, e nonostante questo abbiamo, siamo il pager, quindi facciamo le chiamate, siamo in chiamata 24 ore al giorno.
Anche.
Sì, quindi ci chiamano a tutte le ore della, a qualsiasi ora della notte, del giorno.
Di urgenza.
Abbiamo dei turni, praticamente io faccio una settimana, un'altra persona fa un'altra settimana, però... È abbastanza stressante, sì.
Non c'è un equivalente in Italia di questi orari di lavoro?
Ma adesso nel nostro lavoro penso che anche là adesso portino il pager, perché io sono convinto, perché già gli anni che io sono venuto via, già quella volta parlavano di introdurre appunto i pager, perché il sistema di chiamate è gestito diversamente. Quella volta a noi ci telefonavano, perché io magari mi trovavo a Trieste per una chiamata, o ero all'osservatorio o ero all'università, sapevano dove andavo, per cui il posto di riferimento, io quando arrivavo dal cliente telefonavo in ditta e chiedevo per degli aggiornamenti, allora mi dicevano guarda che c'è un'altra chiamata in zona. Allora a quel punto lì sapevo già indirizzarmi prima di venire via, di andare in quella zona là, quindi gli davo l'orario alla segretaria, lei gestivamo così le chiamate. Invece adesso sono gestite tutte in modo automatico, no? Infatti è un sistema molto complicato, e tra l'altro mi occupo anche io di quel sistema lì, perché devo fare in modo che tutti i tecnici abbiano lo schedule, o magari hanno un appuntamento dal dottore, oppure hanno vacanza e così via. È tutto fatto tramite il computer, no? Per cui se uno sgara una cosa può sfalsare tutto il schedule di tutta la settimana, no? Tutto così.
Molto
è molto complesso, sì. Molto più complesso.